Lorenzo, il muro inizia a farsi sentire, eh. Questa salita, del muro è sempre più difficile, però il pensiero è anche quello che a questo punto, se superiamo questo periodo di difficoltà, abbiamo praticamente finito. Vediamo questo altro quartiere, arriveremo al Bronx ora, che era un po' il nostro obiettivo quando siamo entrati a Manhattan, arrivare al Bronx. Questa era l'idea che ci eravamo fatti. Ci arriviamo, così giriamo e torniamo indietro. E
Esatto,
ci siamo
esatto. Ci
quasi lì, dai.
siamo al Bronx, vuol dire che a questo punto ufficialmente abbiamo toccato tutti e cinque i quartieri, non siamo ancora arrivati, ma li abbiamo tutti, toccati tutti e cinque i boroughs, e questo è un punto fondamentale, uno dei pezzi più difficili della gara, c'è anche un po' meno gente per strada, ma lo vedremo, ma come al solito noi non siamo troppo preparati, quindi io andrei a iniziare per parlare con il nostro ospite. Quindi io sono Lorenzo Dell'Uva,
Io sono Pietro Paschino.
questo è Dal Verrazzano Central Park, il podcast dedicato alla maratona di New York.
E questo è l'episodio dedicato al Miglio 20, il ponte di Willis Avenue.
Eccoci qua, oggi siamo contentissimi di introdurre il nostro ospite che è una celebrità, davvero, è un campione, davvero. Questa gara l'ha corsa e l'ha vinta, è con noi Gianni Poli. Ciao Gianni, benvenuto.
Ciao Lorenzo, ciao Pietro, grazie dell'invito.
Allora Gianni, partiamo da questo miglio e poi divagheremo in tutta questa gara bellissima che tu conosci molto bene perché oltre ad averla corsa e vinta, l'hai poi ricorsa tante altre volte, quindi la conosci profondamente. Questo è forse da tutti quelli che si avvicinano al mondo della maratona e alla maratona di New York il miglio più temuto. Non è detto che sia veramente così, ma sicuramente prima di partire a bocce ferme è quello che si teme di più, perché arriva il muro, arriva il Bronx, arriva un altro ponticello. Che ci racconti? Tranquillizzaci.
Ma io direi innanzitutto che ci sono muri e muri. Io a quel punto ero rimasto da solo, avevo staccato Robert De Castella, un carissimo amico, il più forte maratoneta del momento. Ricordiamo che in aprile aveva vinto la maratona di Boston in 2:07:51, quindi era di un'altra categoria. E ricordiamo anche quando ho incontrato Robert, lui faceva il record del mondo o lì vicino e io facevo. Arrivavo nei primi cinque e facevo il record italiano. E in quel momento in cui mi sono trovato da solo, ho avuto per qualche centinaio di metri, anche per qualche chilometro, un chilometro qualcosa, sono stato terrorizzato. Era la prima volta dopo 5 anni di confronti con i più grandi maratoneti al mondo che mi trovavo in testa in una grande maratona, e stiamo parlando della grande maratona, il sogno di tutti i maratoneti. Il sogno che per i top runners è quello di andare a portarlo al termine con una vittoria. Ho avuto veramente difficoltà in quel momento, anche perché non avevo davanti nessuno, come hai detto ben tu, nel Bronx non c'è gente, mi sono trovato solo, 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 con la macchina del cronometro non davanti a me, ma tra me e De Castella, ero proprio disorientato. E poi ho fatto un ragionamento molto sereno, sono entrato, mi sono tranquillizzato, ho detto: sono in testa, finché non arriva nessuno, vado avanti. Se e quando arriverà qualcuno, proverò ad attaccarmi e a pensare come gestire la gara.
Mi sembra bello. Infatti la domanda successiva che volevo farti è, allora, per chi corre la maratona le prime volte, anche non le prime volte, però sicuramente le prime volte il muro è proprio uno spettro, no? Te lo raccontano, sembra un po' quei segreti anche dei maratoneti, quelli che l'hanno fatta, dico, attento al muro, che poi lo diciamo a beneficio, siamo al 20° miglio, vuol dire che il muro più o meno è al 32° chilometro, quando c'è, perché non c'è sempre. E quando la corri in maniera agonistica per poi tentare o riuscire a vincerla, siccome diciamo noi runner normali, quando arriviamo al muro piangiamo, ci fermiamo, iniziamo a camminare, incominciamo a fermarci a tutte le soste possibili, ci abbracciamo gli amici più del necessario per imbrogliando, guadagnare tempo e forze. Quando invece devi vincerla, e quindi fermarsi, diciamo, è praticamente fuori discussione, come lo assorbi, quella botta lì che comunque immagino anche voi e anche tu abbia avuto?
Ma io di solito fino al 30° chilometro vivevo la gara in maniera diversa dai miei colleghi avversari. Mi guardavo molto in giro, guardavo qualcosa di particolare per far passare i chilometri, appunto. Al 30° di solito invece si entra in quel tunnel di concentrazione dove La testa può fare la differenza. Le risorse sono poche e credo che, appunto, come dicevo prima, la testa fa la differenza. Io devo dire che in quell'occasione del 1986 siamo passati al 30° chilometro con una proiezione finale di 2:08:20. Stavamo correndo veramente forte, fortissimo, e quindi ero anche oltre forse i miei limiti. E naturalmente da lì alla fine per me è stato un muro continuo di difficoltà, ma anche di emozioni, perché, come dicevo prima, essere in testa da solo nella maratona più importante del mondo non è facile da gestire. E credo che poi bisogna trovare le risorse attraverso, io mi davo degli input molto molto particolari, facendo anche un training autogeno per cercare di darmi forza in quei momenti di difficoltà. Io poi il muro l'ho trovato quando sono entrato in Central Park, agli ultimi 5 chilometri. Da anni conoscevo Central Park, perché dopo la maratona di Chicago, che abitualmente facevo prima di New York, era sempre la settimana prima di New York, mi trasferivo a New York a vedere questa bellissima maratona, e quindi per me entrare in Central Park è stato difficilissimo, perché entravamo con una salita molto, molto impegnativa. Oggi si corre sempre sulla quinta strada, si sale gradualmente e si entra a prendere appunto Central Park in maniera diversa. E da lì alla fine c'erano ancora 5 chilometri molto difficili, e poi vi racconto come sono stati questi 5 chilometri.
Allora, quindi ci stai un pochino confortando dicendo che anche i grandi campioni hanno questi momenti di sconforto. Allora, giusto per dare qualche dettaglio temporale, siamo a metà degli anni 80, in questo momento tu sei il punto di riferimento della maratona, perché l'anno prima, se non ricordo male, avevi fatto il miglior tempo italiano di sempre, scendendo per la prima volta sotto le 2:10, e quindi sei arrivato a New York e ci si aspettava da te qualcosa, tu ti aspettavi da te qualcosa, eri riduce da un quarto posto a Chicago. Che cosa avevi in mente per questa maratona? La volevi correre per provare a vincerla, per arrivare sul podio, per dare, ovviamente, per dare il massimo, o era una maratona in cui avevi sì intenzione di correre al meglio delle tue possibilità, ma non in cui speravi tanto? Com'è stato ritrovarti lì davanti, avere anche questa proiezione di 2:08 per qualche miglio, per qualche parte della corsa, e poi ritrovarti effettivamente primo? Come l'hai vissuta questa pressione?
Innanzitutto ci tengo a dire che la mia avventura ad alto livello nella maratona era partita 5 anni prima, quando a Fukuoka, una classica giapponese, stabilì il mio primo record italiano ed ero solo 24enne. E quel giorno entrai su consiglio del mio allenatore nel gruppo dei migliori e praticamente finì in quarta posizione con una gara in crescendo strepitosa, e da quel giorno praticamente sono diventato professionista, anche se allora non si poteva parlare di professionismo. Da quel giorno, diciamo, ho cominciato a allenarmi a tempo pieno, e fino a quel giorno ero un dilettante, pur che se allenava la sera dopo ore e ore di lavoro. Diciamo che scendere sotto le 2:10 a Chicago è stato un grande risultato. Ricordo che vinse Steve Jones con 2:07:12, poi arrivò Robley con 2:08:08 e De Castella con 2:08:48, e io arrivai con 2:09:57. Fu una battaglia incredibile, perché al 34° chilometro ero assieme a questi grandi campioni, al di là di Steve Jones, che era partito fortissimo, convinto di poter addirittura vincere la gara, perché Steve Jones era passato al 30° chilometro in 1:28:30 con una proiezione finale di 2:04:20. Sto facendo un discorso tecnico e forse sto annoiando, perché i nostri appassionati della corsa vogliono sentire altre cose. Comunque quel 2:09:57 l'ho tirato fuori con le unghie e con la cattiveria, e per me scendere anche di pochi secondi sotto le 2:10 era stato un grandissimo risultato. Rientrato da Chicago su New York, ho visto vincere per la seconda volta Orlando Pizzolato, e allora mi sono detto: ma a questo punto lasciamo Chicago e andiamo ad affrontare il due volte vincitore Orlando Pizzolato e a tutti gli altri campioni per cercare di cogliere un grande risultato. Io quel giorno correvo per battere Orlando, che era il re di New York. Quando lui vinse la seconda volta, fummo ospiti alla Domenica Sportiva, prima del calcio, e questo fu merito sicuramente del grande risultato della doppia vittoria di Orlando a New York. E io concluso dicendo che l'anno dopo sarei stato proprio nella maratona alla Grande Mela per batterlo. E così, così è stato, correvo contro di lui e poi mi sono trovato, come dicevo prima, in testa, non per caso, come dicevo, perché abbiamo fatto dei passaggi stratosferici e poi abbiamo finito, diciamo, piano, tra virgolette, però a New York l'importante è arrivare primo, perché se fossi arrivato secondo, anche con 2.8, 2.9, sicuramente non sarei qui a parlare della mia maratona di New York, della mia vittoria a New York.
Guarda, probabilmente ci saresti lo stesso perché sei un'istituzione della gara, quindi noi siamo contentissimi che tu sia qui. È chiaro che il tuo punto di vista, come anche abbiamo raccolto anche quello di Orlando e di Franca Fiacconi, è un punto di vista fantastico, no? Nel senso che io, Pietro e tutti quelli che ci ascoltano in questo momento possono solo sognare di vivere un'emozione così. E devo dire che tu prima hai detto non sono arrivato per caso primo. Io direi che una delle cose più, per me almeno personalmente, più interessanti della maratona è che no, non puoi vincerla per caso. Cioè puoi vincere una partita di calcio con gli amici, puoi una maratona di New York non la vinci per caso, è frutto di anni di lavoro. Come del resto è frutto di mesi di lavoro arrivare a questo tratto di gara per un amatore e non schiantare, no? Nel senso di... Quindi volevo chiederti anche nella tua esperienza che cosa si può dire che a chi ci ascolta che sta per correre la maratona di New York, se si riesce ad andare a New York quest'anno, che cosa si può fare per arrivare qui e averne ancora?
Ma io allora farei un passo indietro di diciamo 20 anni. Nel 2001 non correvo più già da 7 anni, ho chiuso la mia carriera proprio nel 1994. Proprio nella maratona della Grande Mela. Nel 2001 sappiamo tutti cosa è successo a New York. Io ho visto in diretta crollare le torri e mi sono detto: se correranno la maratona, io sarò tra i partenti. E quel giorno io ero tra i partenti e ho fatto un'esperienza, l'esperienza che fanno tutti gli appassionati della corsa, tutti i runner, quelli che fanno tanti sacrifici per essere lì a partenza, sacrifici in termini di allenamenti. Fatti mattina prestissimo o la sera o durante la pausa lavoro per poter esserci, anche sacrifici economici. Sappiamo che viaggiare su New York per la maratona costa anche parecchi soldi, diciamo. E ho vissuto un'esperienza incredibile, perché ho corso, non sono partito, diciamo, portato dall'organizzazione tra i primi, ma ho corso proprio in mezzo a questa massa e credo che quel giorno ho capito veramente cosa fosse la maratona di New York. È stato, accompagnavo un amico che ha avuto la crisi proprio verso la fine della First Avenue, proprio del tratto in cui stiamo parlando, e l'ho convinto, ha iniziato a camminare, l'ho convinto a ripartire e lui mi ha ascoltato piano piano. Insieme a migliaia di persone siamo arrivati all'obiettivo di tutti i maratoneti, che è quello della finish line. Mi guardavo in giro, naturalmente io non facevo fatica perché correvo su ritmi molto blandi, anzi facevo fatica perché correvo troppo piano, la mia falcata era molto ridotta, e mi guardavo in giro e mi sono accorto che c'era una coesione incredibile, era abbastanza guardarsi intorno e cercare gli occhi delle persone che avevi vicino, di tutte le nazioni, di uomini, donne, e sembrava tutti assieme di dire andiamo che andiamo fino alla fine, andiamo a prenderci questa medaglia. E quel giorno io ho visto la maratona in maniera diversa. Quando sei davanti c'è una rivalità forte, anche se ci sono dei rapporti veri, diciamo, ma tu speri che il tuo collega, avversario, abbia dei problemi per poter emergere. Lì insieme invece, come dicevo, c'è la voglia di andare all'arrivo insieme. Dopo ogni maratona io facevo una riflessione tutta mia, sia quando ero professionista e anche in quell'occasione del 2001 l'ho fatta. La facevo dentro una vasca da bagno molto calda per recuperare la fatica, e la mia riflessione è stata che avrei dovuto, tornando al 1986, quando ho vinto, i partecipanti erano 20.000, avrei dovuto abbracciarli tutti ad uno, perché se la mia vittoria era importante, era dovuta al fatto della loro presenza. E credo che la forza della maratona sia proprio, una delle forze della maratona sia proprio questa partecipazione importante, che è importante anche perché c'è un pubblico importante, mi ripeto, che dà a tutti la sensazione, cioè incita tutti tra i primi e gli ultimi, e gli atleti, i runner percepiscono questa cosa, percepiscono questa forza, e attraverso questa spinta superiore riescono a raggiungere il traguardo in Central Park.
Allora guarda Gianni, questo tuo racconto della tua maratona del 2001 mi ha fatto subito andare a cercare quale sia stato il tuo risultato e insomma sminuisci un po' quello che è un po' il concetto di fatica per tanti runner che hanno fatto quel tempo, che fanno quel tempo, che è un po' anche più o meno il nostro tempo, mio e di Lorenzo, medio di una maratona, per la quale sicuramente facciamo moltissima fatica in più. Non diciamo il tempo, non è così importante, però è un tempo da amatori piuttosto forti, insomma, che vanno. Però la cosa bella che hai detto, appunto, riguarda questo tuo volerti sentire un po' come tutti gli altri runner, è vedere che la maratona di New York, effettivamente, certo, ovviamente, quando l'hai vista e l'hai vissuta e vinta da professionista, la vedevi esclusivamente, diciamo, come lavoro, però poi per tutti noi, per chi ascolta questo podcast e per chi la vorrebbe correre per arrivare alla finish line, come hai detto tu, è effettivamente qualcosa in più. È quel senso di coesione che ci hai appena raccontato, dei runner che si incitano e che si dicono che manca ancora pochino e ce la faranno. È una cosa che, sentita da un grande atleta come te, dà un po' di carica in più, sbaglio Lorenzo?
No, io sono d'accordo, ma io ho avuto la fortuna di conoscere Gianni in questi anni, quindi Gianni ti dà molta carica e le sue parole sono sincere, si sente, e chi io credo un po' pochissimo lo conosco posso dire che sicuramente è così. Gianni, tu vincendo la gara hai avuto l'occasione di conoscere anche Fred Libeau. Io questo personaggio l'ho studiato, ho letto le sue gesta. Fred Libeau, per chi non lo sapesse, l'abbiamo già citato qualche volta, è quello, la persona che si è inventato la maratona di New York. Tu hai avuto il privilegio di incontrarlo e di conoscerlo, e poi tramite la tua gara, di cui parliamo dopo, ho avuto anche il privilegio di conoscere George Hirsch, che è uno degli altri cofondatori della maratona. E quindi questo, ancora più la conoscenza di George e il mito di Fred Libeau, mi incuriosisce di saperne di più. So che era una persona molto pragmatica, molto anche che gestiva tutto con molto puntiglio. Che persona era Fred Libeau, il papà della maratona di New York?
Lorenzo, mi permetti un piccolo appunto su quello che ha detto Pietro prima, poi ti parlo.
Ah sì, assolutamente
molto
sì.
Volentieri. Ecco, io la gara non la vedevo come un lavoro, Pietro. Per me la corsa è sempre stata una grande passione. Cioè, non ho mai pensato di... la domanda più brutta che ho ricevuto al rientro della mia vittoria in New York era da parte di alcune persone, naturalmente non dalle persone a me vicine, quanti soldi hai vinto. Questa è stata la cosa più brutta che potevo sentirmi dire, la domanda più brutta, perché ho sempre corso, come dicevo prima, con passione. Ho iniziato a 12 anni e a 37 anni ho finito la mia carriera, ho voluto finire una maratona di New York finendo ancora in 17esima posizione con 2:19, quindi potevo ancora continuare, potevo ancora vivere in quel mondo, ma ho deciso di chiudere perché la mia passione era poco svanita. E quando fai fatica a mettere le scarpette per uscire a fare allenamento, vuol dire che non c'è più niente da fare a qualsiasi livello. E credo che parlare, certo, per noi era anche un lavoro. È logico, se sbagli 2-3 maratone non ti chiamano più, è anche vero questo, ma quando tu hai tanta voglia di fare, non c'è nessun problema, non viene visto come un lavoro.
Fantastico.
Ritorno alla tua domanda, alla tua domanda, Lorenzo. Io ho conosciuto Fred Libeau, pensa che la sera che ho vinto ci siamo trovati a tu per tu sull'ascensore, cioè praticamente io sull'ascensore si è aperta la porta e lui è entrato, mi ha salutato, mi ha fatto i complimenti, ma non era molto felice. Poi l'ho conosciuto bene, è venuto diverse volte anche in Italia, siamo stati anche a Marrakesh insieme a Gabriele Pustenghi, che era mio sponsor come LS. L'LS era sponsor anche della maratona di New York, e quindi c'era un grande rapporto tra Fred Libeau e Gabriele Pustenghi, l'avvocato Gabriele Pustenghi. E però quella sera lì non mi ha fatto molto bello. Loro quel giorno pensavano che vincesse Robert De Castella. Volevano, posso anche capire questo, volevano che Robert, dopo aver vinto Boston in aprile, vincesse anche la maratona alla Grande Mila. E però l'ho conosciuto, un grande personaggio, l'ho visto l'ultima volta alla maratona di Palermo quando era già malato, sono stato tanto assieme a lui, e la cosa che mi ha dato fastidio, lo dico, non dovrei dirlo ma lo posso dire, che lo portavano dappertutto per fotografie a destra e a manca, non capendo le difficoltà che aveva già Fred Libeau con la sua malattia. È stato un grande personaggio, è stato colui che ha lanciato questa maratona, e credo che a New York anche quelli che organizzano adesso dovrebbero ricordarsi più spesso di lui e più spesso dei suoi, di chi di Alan Stanfield, per esempio, che è venuto dopo di lui. Anche di Alan Stanfield si parla poco, era bacio destro di Prelevaux. Insomma, io credo che questi due personaggi abbiano contribuito a fare veramente grande con le loro idee questa maratona, perché poi quasi le cose più difficili in tutte le cose che facciamo nella vita sono all'inizio, poi quando la ruota gira è un pochettino più facile. Grande personaggio, è mancato ancora giovane, credo che senza la malattia avrebbe potuto dare anche lui molto, perché aveva delle visioni anche nel futuro molto lontane. Purtroppo ci ha lasciato presto, ma ha lasciato qualcosa di importante a me personalmente, ma alle migliaia e migliaia di persone che tutti gli anni vanno alla Maratona New York. Posso raccontare una retro, se posso continuare?
Certo.
La statua di Fred è sempre lì alla finish line, e la cosa che mi dispiace, io lavoro per la maratona, porto tutti gli anni con me un centinaio di partecipanti, e la cosa che mi dispiace davvero quando presento Fred Leroux, la sua statua, è che molti di loro non lo conoscono, e questo mi dà fastidio, perché vengono tutti con molto entusiasmo a correre una maratona così importante e forse non vanno indietro a leggere la storia di questa maratona. È una cosa che mi rattrista, perché credo che vivere un'esperienza del genere senza capire da dove è partita è una cosa veramente grave. Lo dico in maniera serena, non come critica, perché ognuno può fare quello che vuole fare, diciamo. Per quanto riguarda George è un grandissimo personaggio, lo conosco da tanti anni, è una persona che ancora alla sua età corre, si diverte a correre, una persona positiva al massimo, e io mi auguro, non so se riuscirò ad arrivare a oltre gli 80 come a lui, ma mi auguro di continuare a vivere la corsa come la sta vivendo lui, e soprattutto a trasmettere la nostra passione a tante persone che non conoscono la corsa, che magari attraverso questa nostra passione, ripeto, possono iniziare un'avventura che sicuramente si porteranno avanti per tanti, tantissimi anni. Ricordo che chi, e non è una citazione mia, ma chi corre una maratona correrà per tutta la vita. Ecco, io mi auguro, ne ho corse tante e vorrei correre più a lungo possibile.
Perfetto. Senti Gianni, allora aggiungo una cosa a quella che hai detto tu, a beneficio di chi non lo sa. A Fred Lebow, il papà della maratona di New York, è dedicata una statua che è dentro Central Park all'entrata del reservoir, proprio sulla strada principale che fa il giro del parco, quindi più o meno a metà del parco. In occasione della maratona di New York, come diceva Gianni, questa statua viene trasportata sulla finish line. È una tradizione bellissima, iniziata da quando è stata fatta questa statua, che ha generato, se volete approfondire la questione, un po' di polemiche per una questione anche religiose eccetera, però questa statua bellissima di Fred Lebow all'imbocco del reservoir che guarda il suo cronometro è uno degli omaggi, l'omaggio più importante che la città di New York ha fatto e che New York Roadrunners replica negli anni portandolo su una finish line. Se quando arrivate alla finish line avete forza, avete voglia eccetera, cercatela, perché come diceva Gianni, se siete lì in quel momento è perché questo omino della Transilvania negli anni 70 ha immaginato un progetto troppo grande anche da essere immaginato, però è riuscito a portarlo a livello, se non erro lui è mancato nel 92, è riuscito ad arrivarlo comunque a portarlo in un livello molto alto. Senti Gianni, proprio a proposito di gare e di organizzatori di gare, tu hai anche questa natura, e lo dico non per piaggeria ma perché lo penso, esclusa la maratona di New York, tu probabilmente organizzi la gara che per me è più bella dopo la maratona di New York, perché io nel cuore ho due posti che sono le Dolomiti e New York, e tu organizzi la Cortina d'Obbiaco, anche la Cortina d'Obbiaco, che è una bellissima gara di 30 km che si corre appunto tra Cortina d'Obbiaco. Ci racconti un po' di questa tua altra esperienza?
Bene, ti ringrazio delle parole, mi sembra un accostamento diciamo molto forte, ma credo che la Cortina d'Obbiaco Run abbia veramente qualcosa di magico e di speciale, perché si svolge in un contesto unico e particolare. Se volete vi racconto come è nata la Cortina d'Obbiaco Run. La Cortina d'Obbiaco Run è partita, un giorno sono arrivato a Dobbiaco nel 1988, stavo preparando la maratona di Boston e dovevo fare un lungo, una trentina di chilometri, e mi hanno detto prendi la vecchia ferrovia che va verso Cortina Io l'ho trovata questa vecchia ferrovia, sono entrato dentro e pensavo di fare un'oretta andare, un'oretta andare a ritornare, e invece mi sono trovato in un contesto unico, particolare, bellissimo, e pensando che il fondo non è come quello di oggi, era anche pieno di sassi, c'era ancora un po' di neve perché eravamo in aprile, e mi sono trovato a Cortina, ho visto le prime case, ho detto mamma mia dove sono, ho visto il cartello Cortina, e quindi pensate, nel 88 non c'erano i cellulari, sono dovuto entrare in un bar a chiedere di telefonare per venirmi a recuperare, è stato per me difficile più che fare i 30 chilometri. Nel ritorno la statale fiancheggia questo bellissimo tracciato, e guardavo in silenzio e dicevo, pensavo e mi dicevo, un giorno su questo tracciato farò correre tantissima gente, perché credo che le emozioni che prova un runner siano uguali alle emozioni che provano centinaia e centinaia di runner. Non è che con questo voglio appiattire la testa dei runner, ma io credo che noi che corriamo abbiamo una visione di quello che facciamo uguale a tantissime altre persone, poi ognuno naturalmente ha la sua testa. Nel 2000 sono stato costretto a organizzare questa gara, non volevo assolutamente, ero molto molto spaventato, perché essere stato un atleta di alto livello non vuol dire inventarsi organizzatore da un giorno all'altro. Sono partito spinto, siamo partiti molto molto male, naturalmente la colpa era di Gianni, se non funzionava qualcosa, avevo intorno a me più di 600 persone che si lamentavano di tutto, diciamo, quindi ero veramente terrorizzato, e poi un carattere diciamo molto difficile, naturalmente sentirsi insultare perché mancava il ristoro, a ragione, mi sentivo mi vedevo un po' messo male. Dopo un paio di anni ho chiamato degli amici con i quali ho condiviso tante stagioni di allenamenti a Brescia, preparando maratone e altre gare, ho detto loro, se venite e mi aiutate ho in mano un evento che potrebbe diventare un evento importante, e da allora questa gara è decollata, e poco alla volta siamo riusciti a realizzare un evento veramente piacevole per il contesto, ma l'abbiamo concluso la settimana scorsa, proprio il 5 di settembre, i problemi che ci sono stati, siamo riusciti ad accontentare tutti i nostri 2000 arrivati. Questo naturalmente mi gratifica, e anche questo non è un lavoro ma è una passione che è partita nel 1988, e a proposito quell'allenamento mi ha portato molto bene, perché a Boston ho realizzato il mio personale, sono arrivato in volata con Gerindo Baudin, lui quarto, io quinto, ma tolto il record italiano che avevo da 8 anni, mi è dispiaciuto moltissimo, e poi Gerindo è andato a Seul a vincere un oro veramente straordinario. Io purtroppo a Seul sono arrivato non in forma, perché 40 giorni prima di Boston avevo corso la maratona di Los Angeles, correndo da solo in testa per 30 chilometri, da 2.8 e 30, 2.9 da solo, poi ho avuto problemi, ho finito in sesta posizione in 2 ore 13 e 34 se non sbaglio, ho chiesto alla federazione se mi mandavano a Seul, se mi convocavano per Seul, la federazione mi ha detto purtroppo di no, e il mio allenatore, il dottor Rosa, mi ha detto dobbiamo andare a Boston dove c'era Gelindo e Orlando e cercare di batterne uno dei due. Gelindo 2.9.27, io 2.9.33, Orlando 2.12.30-33, 3 minuti da noi diciamo. E quindi ho fatto 2 maratoni in 40 giorni, non sono riuscito a recuperare, ho pagato la mia partecipazione a Seul, ma, e chiudo, per me era importante esserci, ho voluto partire anche in quell'occasione pur non essendo in forma col gruppo di testa, e quando al 25esimo chilometro mi sono staccato dal gruppo di testa mi sono detto adesso andiamo fino alla fine, perché una maratona olimpica bisogna onorarla, bisogna travagliare il traguardo. Quando ho saputo che Gelindo ha vinto l'oro, naturalmente ero un po' non arrabbiato, ma ero un po' deluso, perché sapevo che avrei potuto lottare anch'io, non per un'ora, ma lottare. L'importante è arrivare alla fine di una gara e essere contenti di quel che si è fatto, perché poi gli atleti forti ce ne sono tanti in giro. Però quando ho saputo che Gianindo ha vinto ero un po' deluso per non essere stato là nel gruppo di testa fino agli ultimi 10 chilometri, però ero contento per lui perché ha vinto una gara straordinaria. E aggiungo l'ultima chicca, noi abbiamo corso alle 4 di mattina allora, e credo che la differenza tra Gelindo e Stefano, che ha vinto ad Atene è stata che Stefano ha vinto alle 19 di sera in Italia, più o meno se non sbaglio, dove la gente era tutta incollata al televisore, e credo che abbia avuto una visibilità più grande, più importante rispetto a quella che ha avuto Gelindo. Entrambi hanno al collo due medaglie d'oro e entrambi sono grandissimi.
Che bei racconti, io starei qui sempre a sentirti raccontarli, e tra l'altro anche sulla Cortina d'Obbiaco ti vorrei chiedere, ma ti chiederò in privato il beneficio, il privilegio di poterlo fare, se l'hai corsa da Dobbiaco a Cortina, perché poi il tracciato adesso è da Cortina a Dobbiaco, cosa che mi sono sempre chiesto come sarebbe correre al contrario, tra l'altro, quindi vedi, un giorno lo farò.
Più dura, dico solo.
L'ho immaginato.
È più dura, è più facile, secondo me, da Cortina a Dobbiaco. Ma poi a Dobbiaco, scusa se ti interrompo, diciamo che la partenza in Corso Italia a Cortina è straordinaria, ma poi a Dobbiaco abbiamo un arrivo al Parco del Grand Hotel che è altrettanto straordinario, e la bellezza della nostra manifestazione anche nell'ultima occasione è che poi la gente vive questo spazio verde all'interno di questo bellissimo parco, godendo della... recuperando la fatica, ma godendo soprattutto dalle immagini di tutto il tracciato, di tutto quel che hanno incontrato. Ricordiamo che oltre ai laghi c'è anche una veduta sulle Tecine della Varedo, che è un po' il simbolo delle nostre zone. Sappiamo che le Tecine della Varedo, al di là del simbolo delle nostre zone, sono considerate le montagne più belle al mondo.
Certo. Allora Gianni, io ti chiedo quello che abbiamo chiesto un po' a tutti gli ospiti, un consiglio a chi sta andando, andrà l'anno prossimo, andrà nei prossimi anni a New York a correre questa sua maratona, prima maratona, ed è un po', ha bisogno di consigli, ha bisogno di... Che cosa gli puoi dire? Tu che hai accompagnato tanti runner anche alla loro prima esperienza alla maratona e la prima esperienza a New York, che cosa gli puoi consigliare?
Da quello che avete capito, io da quando sono uscito come atleta top runner o atleta di livello, vedo le maratone in maniera diversa. Non ho mai allenato nessuno, cioè ho allenato qualche ragazzino, ma è difficile poi seguire i ragazzini se sei sempre in giro per motivi di lavoro, diciamo. I ragazzini devono essere seguiti bene, insomma, non puoi dire ci vediamo la prossima settimana. Comunque io dico la maratona di New York, ma potrei dire tutte le maratone, dovete viverle serenamente. È difficile, io vedo tanta tensione prima della gara. Si parla sempre della maratona che anche a poche ore della gara. Io credo che sia molto importante essere preparati naturalmente, sapere i propri limiti e viverla in maniera molto particolare. Come ho raccontato prima, è una festa, e se uno è sereno nella testa riesce a trovare anche le energie giuste quando, come dicevate prima, voi si trova quel famoso muro, che poi i muri, come dicevo, sono diversi, ci sono diverse altezze di muri. L'importante è avere sempre la capacità di gestire attraverso la propria mente le poche risorse. Naturalmente in tutte le maratone io consiglio anche di partire piano. Sbagliare il proprio ritmo all'inizio vuol dire bruciare tanto carburante, passatemi la parola, carburante proprio, che viene a mancare alla fine. Quando c'è bisogno di trovare qualche spilla di carburante per arrivare al traguardo. Poi, parlando di New York, io dico che la parte più difficile è sì intorno al 30° chilometro, però c'è Central Park, che io reputo sempre molto, molto, molto difficile. Arrivare in quegli ultimi 5 chilometri muscolarmente provatissimi diventa una sofferenza continua. Quindi io direi stiamo attenti, arriviamo sempre al parco stanchi, ma andiamo a coglierci quella medaglia ancora lucidi per capire l'impresa che uno è riuscito a realizzare.
Guarda Gianni, queste tue parole sono più o meno coincidenti con quella che è la mia idea di corsa, di divertimento, anche per la maratona, che è una gara che ti fa stancare, ma che alla fine devi proprio goderti. Ed è una cosa che abbiamo detto praticamente sempre in queste puntate. Io e Lorenzo, noi ti ringraziamo tantissimo per il tempo che ci hai dedicato. Io starei personalmente qua ad ascoltare i tuoi racconti per giorni, perché è davvero un privilegio, secondo me, poter avere a che fare con persone che hanno avuto modo di correre al tuo livello e che comunque si dimostrano tanto amanti della corsa da continuare a starci dentro, ma esclusivamente per piacere, come ci hai confermato. Quindi ti ringrazio ancora, ricordo ai nostri ascoltatori di continuare a seguirci e a condividere il podcast, a mettere tante stelline, e auguro a tutti di poter correre felici come ci ha detto il nostro amico Gianni Poli.
Beh, io ringrazio voi e faccio i complimenti per questa iniziativa. Io credo che trovare persone che fanno un percorso di questo tipo come voi è perché la corsa ce l'hanno dentro nel cuore. Io credo che quando la corsa è all'interno di noi si può fare tutto e sicuramente si può fare tanto, tanto bene al nostro mondo.
Gianni, grazie ancora. Spero personalmente di vederti prestissimo, perché vuol dire che ci siamo incontrati o perché vuol dire che sono venuto dalle tue parti bellissime. E, grazie ancora di tutto. Ci sentiamo presto, grazie a voi per aver ascoltato questo podcast, mancano poche miglia, siamo arrivati al muro, manca poco, la finish line si avvicina. Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao anche da parte mia.